Direttamente dalle strade cartonate dei migliori tabelloni e con un bagaglio di cubetti di legno, miniature e dadi. Un fisico col fisico, un esaltante Alex, un piccantissimo Puzzillo e un multicromatico Meeple con la camicia ti guideranno attraverso il mondo dei giochi da tavolo in questa nuova puntata di Just Games Night Live.
Buonasera
a tutti quanti. Hola.
Buonasera.
Gli astanti.
Abbiamo già un sacco di gente.
Sì, infatti, tanta gente che è venuta qui a farsi del male.
Esatto, cioè non ho capito perché siete qua e poi ci date la colpa.
Abbiamo un pubblico di... ho capito. È un po' tipo quando tu assaggi una cosa che fa terribilmente schifo, fai, oh, senti che schemmel, e la puoi condividere.
Quelli siamo noi.
Non ditemi che non lo fate. Perché quello, perché vuoi condividere il dolore con gli altri.
Ci sta. Ok, quindi, nuova puntata di Just Games Night Live. Quindi andiamo con ordine, che sennò, insomma, si fa confusione. Quindi con me Lorenzo, Ball Game Physicist, Alex, quell'Alex lì, Flavio, il Meeple con la camicia.
E mantengo il Puzzillo adesso.
Ok, fra l'altro prima che ce lo scordiamo, salutiamo i ragazzi del podcast con la manina. Ciao la ragazzi,
ci manca l'ultima puntata, tra l'altro. Manca l'ultima puntata, ma la carico, promesso. Ah.
Attenzione, deve uscire quell'utente che dice, siamo indietro.
Esatto, quello che loro sentiranno, che tu devi caricare l'ultima puntata, quando questa puntata sarà la puntata che dovrai ancora caricare.
Lo sentiranno i loro figli.
Esatto.
Inception, diventa una roba, li mandi completamente in confusione. E vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube, anche la pagina Facebook c'è, è lì, ricordiamo sempre che c'è la pagina Facebook.
Una volta per due settimane diventa attiva.
E vabbè, come al solito, insomma, sapete che oramai facciamo un
giusto per evitare il ban per inattività.
C'è ovviamente. Un gruppo di avventurieri che dice hola!
Hola!
E l'ando fortissimo.
Vai, mettiamolo pure a schermo, così vai.
Okay, posso fare il boomer? Io avevo, quando agli albori, insomma, di quando si cominciava a utilizzare internet, quindi parliamo di metà anni 90, avevo una guida, può essere che fosse dei Simpson o di Topolino, una cosa del genere, che praticamente spiegava come utilizzare anche le chat, che dice se scrivete maiuscolo significa che state urlando, cosa del genere.
Madonna. Hai fatto andare via Flavio. Andare
via Flavio.
Ah, no, ma ci sono.
È imbollinato.
Ci sono.
Momento censura.
Flavio, guarda che per fare aria devi togliere l'audio e non il video.
Lo so.
Si è confuso un attimo con i comandi.
Che stavo togliendo la vibrazione a questo fatto.
Bravo.
Perché se no aria più vibrazione, poi era un macello, capisci? E andiamo avanti, che è meglio.
Giustamente, con Flavio già contrariato. La guida di Aranzullo. Giustamente.
Non c'era ancora Aranzulla, quindi cioè esistito come un po' nei giochi da tavolo, no? Esisteva un periodo in cui non c'erano i capisaldi dei giochi da tavolo, Terraforming, Twilight Struggle, non esistevano. Quindi c'è stato un periodo di internet in cui non c'erano le guide di Aranzulla.
Tra l'altro Aranzulla adesso lo devi pagare, se vuoi vedere i suoi tutorial.
Ah sì?
Già.
Pensa te.
Non puoi semplicemente, come facevi un tempo. Aranzulla è sempre esistito, giustamente dice Alessandro Milano.
È un etrino.
Ok, allora facciamo solita fusione come stiamo facendo nelle ultime puntate, quindi momento salotto, ovviamente diteci voi degli ultimi giochi provato, delle news. Alex, stasera lo perdiamo. No, sì. Lo vedo proprio andato.
La fusione ovviamente Dragon Ball, che ci mettiamo così.
No, è di qua e devi farlo.
Sì,
dall'altra parte. Se lo faccio così non sono venuti con le dita.
Beh, però dai, ci fondiamo io e Vincenzo, lui mette la barba, io metto i capelli che mi restano. Qualcosa
viene Lorenzo.
Il Flavio.
O Flavienzo, bellissimo.
Allora Alex.
No, ragazzi, stasera la vedo malissimo.
Buona così.
E okay. Quindi, sì, ovviamente per quanto riguarda... sì, assolutamente. Per quanto riguarda la chat, scrivete se siete interessati a qualcosa, avete giocato qualcosa di recente, oppure ci sono dei giochi che vi attirano. Insomma, parliamone, perché sapete che oramai il momento salotto si fonde con il tema della serata. E stasera, per chi non lo sapesse, alla chat niente, oramai sono andati, ci sono i nostri giochi più attesi per il 2024. Ora, facciamo la solita premessa che va fatta, il disclaimer. Ovviamente stiamo parlando di titoli che conosciamo in questo momento, perché poi sapete che in questo mercato tipo domani già annunciano altri 60 giochi, quindi è in questo momento che stiamo registrando. In questo momento, insomma, le nostre aspettative, i nostri giochi più attesi saranno quelli, insomma, e poi ve li diremo. Però vogliamo sapere ovviamente anche i vostri.
Disclaimer sul disclaimer, in realtà poi è una selezione di selezione di selezione, perché... ce ne sono una svalangata di cose che dovranno uscire, specialmente in vista di Essen, e quindi esatto. Io ho proprio fatto una scrematura di quelle proprio assurde, di giochi che se li avessi qua davanti sarei felice.
Il punto è proprio quello che tutti si aspettano una classifica dei giochi più attesi all'inizio dell'anno, no? Ma in realtà all'inizio dell'anno sono uscite pochissime notizie, molte notizie escono molto più in là, perché poi alla fine i giochi li presentano ad Essen. Quindi addirittura tanti giochi che vengono presentati per il 2024, alla fine se ne sa, magari, che so, giugno, luglio, no?
Ora, chi di noi quattro è questo personaggio?
Kratos.
Vi do tre opzioni.
Io sono Scrotos, al massimo.
No, a chi di noi quattro somiglia?
Guarda, c'è un po' di barba di Vincenzo, l'incazzatura è sicuramente mia.
Un pelo.
poco. Dai, prossima volta cosplay.
La testa e la barba sono di Vincenzo.
Non voglio sapere di chi è la striscia rossa e che cosa sia.
Esatto. Peccato che non si può vedere la panza, altrimenti capivi che, insomma, non sono quel personaggio, altrimenti, insomma, c'è un po' di differenza.
Disse quello che fa 40 kg.
Esatto. Da bagnato.
Ragazzi, stasera. Allora, prima di procedere, io chiedo alla chat, perché sono sicuro che qualcuno esce. Avete giocato Salton Sea? Già, vai, parto così. Qualcuno l'ha provato? Perché se ne parla tantissimo. Il nuovo della...
Salton Sea.
Il nuovo della...
Devino ancora.
Ok.
Mi ispirava, perché quel tipo di gioco mi ispira, però su BGG se ne parla un po'... in modo tiepido, e anche in Italia molti cercano delle opinioni, ma nessuno l'ha giocato. Infatti cercavo qualcuno. Tu, Flavio, l'hai provato? Sei riuscito a giocarlo?
No, non ancora. Ma lo aspetto con molto interesse, ma semplicemente perché è Devir. Perché generalmente Devir riesce a confezionare dei giochi interessanti con un prezzo sicuramente ottimo, perché voglio dire 26 euro, 27 euro, mi pare veramente buono come prezzo. Non credo che sarà nulla di originale, incredibilmente rivoluzionario, ma magari può essere un gioco comunque divertente. Sono sicuramente curioso. È uscito in questi giorni. Io sto aspettando che magari Mamma Devir... eh?
Eccoci. Okay. No,
cioè, a me quello che spaventa è il fatto che hanno detto che comunque è il loro gioco piccolo più pesante, perché gli altri belli, tutti The White Castle, Red Cathedral, Bamboo, insomma, giochi carini, però poi dopo qualche partita già hanno un po' dato la loro...
Beh, Lacrimosa magari è anche quello un po'...
Sì, Lacrimosa è una parte delle scatole un po' grandi.
Cioè.
E quindi a me quello che mi spaventa, dico costa poco, non mi costerebbe nulla magari prendere e farci una partita, però mi spaventa il fatto di dire e se siamo davanti a un altro gioco che dopo due partite mi stufo?
Allora, guarda, in realtà Devir quest'anno, a parte delle robe particolari, tra cui una è una riedizione addirittura di un gioco molto vecchio, farà tutti i giochi bene o male tra il Family Plus e il medio proprio stiracchiato. Niente di incredibilmente complesso.
Ok.
Se qualcuno stava sperando in, in cose un pochino più pesanti.
Vediamo più che altro se dalla chat qualcuno...
Niente White Castle in The High Frontier.
No. Ok.
Beh, questa sera Lorenzo probabilmente ti farò trasalire le mutande con un giochino di cui parlerò.
Anch'io pensavo alla stessa cosa di un giochino che ho scelto io, quindi magari
probabilmente... Ragazzi, io vi ricordo che faccio l'insegnante, vi faccio vedere la mia busta paga.
E ti ricordo che io faccio il content creator, io non ce l'ho una busta paga.
Ecco. Però a te te le mandano le cose, a te te le mandano, maledetto, a me non mi arriva un cazzo.
Ogni tanto, ogni tanto.
Ok, allora, prima di proseguire, nel frattempo stiamo salvando un po' di messaggi che recupereremo a breve, parliamo di due eventi, uno che in realtà c'è già stato, un altro che ci sarà. Partiamo da quello che ci sarà, stavolta facciamo le cose male, facciamole un po' al contrario e spero più che altro di beccare Flavio. Per Alex e Lorenzo la vedo un po' più difficile, ovvero il Comic Con di Napoli.
Nope.
Che... Ah, ok, boom. Perché ci sarà, mi sembra, tra due settimane, sì, dovrebbe essere al 26 al 28 aprile, saranno tre giorni all'insegna del fumetto, cosplay, gioco da tavolo anche. E insomma, ci sono stato l'anno scorso, è stato davvero molto molto carino, spero quest'anno di trovare insomma lo stesso ambiente, che comunque è simpatico. Più che altro, se trovo anche qualcuno della chat, sarebbe figo insomma poterci beccare lì. E l'evento invece che già c'è stato è il Diamante Gioca, attenzione là, insomma non vi dico se ci siete per le prossime edizioni, perché tipo è vicino a casa mia, tipo a 30 minuti, quindi per voi tre diventa un po' difficile. Ma Flavio si è frizzato? Ah no. Non chiedeva nemmeno le palpebre, nulla, ho detto minchia, si è frizzato completamente.
Stavo guardando i giochi della DV che escono quest'anno e sì, come vi dicevo, sono tutte robine molto semplici. Che voglio dire, non significa che non saranno, non possano essere interessanti.
Acchiappa la cacca duel.
Esatto.
Attenzione,
infila insieme al tuo migliore amico le mani nel cesso.
Comunque, molto velocemente,
uno la fa, l'altro la acchiappa.
Ragazzi, stasera
al volo da sotto.
È come quel gioco della monetina, no? Che la devi chiappare al volo.
E niente, abbiamo perso Alex.
Vabbè, c'è la versione facile, no? Che tipo tiro alla fune.
La versione difficile dopo i fagioli.
Allora, case editrici, se volete Lorenzo come autore di giochi da tavola, avete il vostro primo gioco. Ragazzi, qua abbiamo l'idea stasera in anteprima, attenzione. Comunque, per chiudere prima che si parla di altre cacate, dicevo che l'evento Diamante Gioca è stato carino, perché finalmente si riesce a realizzare qualcosa a tema giochi da tavolo in una zona che purtroppo ce n'è poco. Fra l'altro ho trovato la Tana del Drago, che sono degli appassionati, hanno realizzato una cosa molto carina in una struttura che non veniva oramai più utilizzata. E quella giornata che ho fatto con loro è stata davvero molto molto bella.
Fra l'altro, ma non veniva utilizzata per un motivo, tipo una roba stregata oppure una roba...
No, in realtà è una sorta di museo che però tipo il comune lo apre solo per un evento, due eventi all'anno.
Questo non toglie la mia prima ipotesi, eh?
No, non è una roba fatiscente, né è una roba stregata, anzi in realtà è molto figa come struttura e per fortuna loro la stanno utilizzando per questi eventi e anche per trovarsi ogni settimana, mi sembra ogni venerdì, per giocare. Sono contento perché in zone dove teoricamente pensi che non ci sia gioco a tavolo né giocatori, invece sta crescendo qualcosa, quindi gli faccio i miei complimenti. Comunque, direi di recuperare un attimino un po' i commenti. Che dite?
Sì.
Prima di passare. Vai. Il covo degli avventurieri. Sono solo di passaggio, vi recupero poi in differita. Volevo solo dire che il gioco che attendo di più è il Kickstarter di Blot, dalla Ludus Magnus Studio. Questo è figo, già ho visto qualcosina, posso solo dire, perché sono abbastanza sotto NDA, che è un boss battler. fine.
Ok, domanda, non c'entra niente col videogioco?
No, non c'entra.
Ok,
non c'entra,
non... ti piacerebbe.
Sì, mi piacerebbe, sì.
No, no, niente. A posto. Proseguiamo però col prossimo.
Ho fatto necessariamente con la grafica del primo Blood.
Scusate,
esatto, quello con i pixel tanti.
Ho fatto un timestamp per 3 secondi del gioco, cancello.
Invece lo lasci e poi lo segniamo così.
Acchiappa la cacca non l'hai messo.
Attenzione.
Duel.
Fra l'altro tra gli eventi dice Raffaele che ci sarà qualcosa anche questo fine settimana all'Expo Levante a Bari. Ok. Ma fanno anche giochi da tavolo? Perché è la prima volta che sento questo evento collegato ai giochi da tavolo. Forse è semplicemente un evento generico. Vabbè,
poi guardando.
Dylan ci risponderà. E, Massimiliano Zinna, arrivato oggi Pagan, spero di provarlo domani. Poi fammi sapere, perché molta gente dopo la prima partita non ce l'ha fatta.
Ha mollato.
Sì, ma perché... Ma non perché è difficile il gioco, nel senso non a livello di apprendimento, ma a livello di ottimizzazione. È qualcosa di devastante, specialmente il gioco della strega. È abbastanza tosto. E qua più che altro un gioco che abbiamo giocato mi sa tutti, tranne Lorenzo. Filippo Campana ha provato un paio di partite in solo a Studiosa a Sud del Tigre, in previsione del play. Forse il solo Flavio e Alex l'hanno provato?
No, no. Io ho fatto solo qualche partita in multiplayer.
Sì, l'ho provato il solo. È il classico solo alla Shane Phillips, quindi comunque fa il suo, non è iper complicato, non è semplicemente quello che fa punti e basta, ti rompe le scatole. Ovviamente per chi è rimasto ai solitari vecchi, magari anche della prima edizione o magari quello di Architetti, i giochi sono diventati sempre più difficili, quindi necessariamente sono diventati anche più complessi da gestire un pochino gli automari, però sono sicuramente molto più semplici di tanta altra roba. Alla fine è, ok, cosa fa? Può fare questo? No, fa questo. Può fare questo? No, fa questo. Può fare questo? No, fa questo. Sono un po' delle schede che devi seguire, molto molto semplici.
Ok, tra l'altro Raffaele dice che dovrebbe esserci uno stand per i giochi da tavolo, quindi all'Expo Levante, okay. Era Expo Levante di Bari, ok, non so quanto sia grande però, vabbè, nel caso facci sapere poi alla prossima diretta, così vediamo se c'è un altro evento interessante per quanto riguarda i giochi da tavolo. E Massimiliano dice addirittura, sì, sto sentendo parecchie lamentele di gente che si aspettava un gioco più immediato, diretto, e invece si stanno trovando una roba molto ostica. È vero che ricorda parecchio Android Netrunner, eh? A me ha dato sensazioni simili, però ovviamente modernizzato e un attimino più veloce, però tosto. Francesco Frisardi, finalmente domenica sono uscito a giocare a Puerto Rico, veramente bello. Quindi adesso sei pronto per il nuovo Kickstarter che faranno quest'anno? Con le navi, pensiamo, galeoni, proprio proporzioni 1-1, sicuramente. La roba del genere. Stavo per fare una battuta, ma ragazzi ci bannavano per il politically correct, quindi non la faccio, mi fermo qui.
Mi è venuto in mente anche a me, ma mi sono...
Ti giuro che era lì pronta, ma ci bannano, quindi lasciamo così.
Scrivila nella chat privata.
Sì, poi sì,
che così io poi copio e incollo.
A posto. Allora Flavio, nel frattempo leggi tu la prossima, vai.
Allora, Antonello Ragone, sto pensando di recuperare Circadian's Chaos and Order, Chaos Order, più espansione, ma sono un po' bloccato dal fatto che lo giocherei prevalentemente in 2 giocatori. Me lo consigliereste comunque? Allora, è un gioco che può funzionare anche in 2 giocatori, ma dà il meglio di sé da 3 in su, poco ma sicuro. Non so, anche io, mi pare, io e Vincenzo abbiamo fatto una partita in 2 giocatori. Sì. Non è male, diventa quasi, passa il termine, uno scacchistico, no? Proprio un 1 contro 1, devi conoscere bene quella fazione, li devi andare in faccia di continuo. Però secondo me dà il meglio di sé con più giocatori.
Ecco, forse magari è un modo per imparare come funzionano le fazioni. Visto, sì, che comunque tenere d'occhio la tua e quella dell'altro e non altre 3 fondamentalmente. Quindi è più facile capire un po' come possono interagire per prepararti poi a una partita in con più giocatori, ecco.
Ok, C'era un'altra domanda, mi sembra, forse l'ho persa io, su Circadians. No, me la sono immaginata.
Che chiedeva, esatto.
Sì. Eccola qua, per Flavio. Caos e Ordine o Prima Luce, o vanno presi entrambi?
Sono due giochi molto diversi. Dipende dal tipo di gioco che vuoi giocare. Hai Prima Alba, che praticamente è un piazzamento lavoratori con i dadi, con selezione nascosta, tra l'altro, in cui tu devi pensare un po' in anticipo a quello che vuoi fare nel round, gestione delle risorse, bello strettino, con anche l'espansione che lo allarga un pochino, ma mette delle dinamiche molto carine. Invece Caos e Ordine è tutta un'altra cosa, perché sì, c'è sempre selezione delle azioni, tra l'altro molto molto carina e particolare, gestione delle risorse, ma lì parliamo di un gioco con maggioranze, controllo del territorio, battaglie ogni round, quindi un'interazione molto diretta rispetto a Prima Luce. A me piacciono tutte e due, però se li puoi comprare tutti e due, ovviamente vai, sentiti libero, anche perché c'è ovviamente una super promozione che stanno facendo sia sul sito della Tesla Games che sul sito della CIUR. Però se devi scegliere tra uno dei due, ovviamente punta a quello che sai che giocheresti di più. Non sì, solo perché magari
è più un Eurogame, Prima Luce. Cioè,
sì.
È più verso Eurogame, mentre Caos e Ordine è più un giudizio da me. Insomma,
sì, esatto, esattamente. E anche secondo me, per quanto li giocherai, Prima Luce è veramente facilissimo da imparare. Invece Caos e Ordine richiede veramente un sacco di tempo in più, perché le fazioni sono tutte molto asimmetriche, insomma ci devi lavorare un sacco. Dipende dai tuoi gusti.
Ok, il commento di Filippo Campana: mi è piaciuto, ma dopo che l'hai imparato diventa un po' vuoto, perché non è che hai molta varietà su strategia o altro, si aspetta l'espansione per vedere se si completa.
Di che stiamo parlando?
Infatti esatto. Mi sono perso.
Soltanto sì,
ma forse Circadians, ma nel caso Filippo scrivici il titolo, perché ci siamo un attimino persi. E nel frattempo questo di Carl Gustav: qualcuno di voi ha giocato Europa Universalis?
Sta parlando di studiosi, Filippo.
Ah, studiosi. Ah, quindi no, per Flavio, okay.
Anche se l'ho visto, è stata la stessa sensazione che ha dato a me. Mi sembra un gioco un po' tarpato, però
sembra come se gli manca un pezzo, è vero? Sì. Perché se tu vai a vedere Viandanti o per esempio Inventors, che ho avuto l'opportunità di provare, anche di fare più partite, sembra proprio che in studiosi hanno tolto un pezzo. Sembra proprio come se ci manca qualcosa. È strano, molto strano. È bello, funziona sicuramente, però ci manca quel qualcosa, secondo me.
Oh, poi possono farci deck anche loro ogni tanto, possono sempre essere perfetti.
Mi pare anche giusto.
Ne hanno fatto di titoli buoni.
Beh. Ok, recupero quella di Carl. Se qualcuno ha giocato Europa Universalis, mi sa di no.
Ho visto il video di Ario, forse, però non ci ho giocato.
È una roba bella massiccia.
È uno di quei dopo sì, un gruppo importante, tra l'altro. Mi sembra che sia almeno da 4, almeno.
Sì, ma quello è tipo fino a 10 persone, non so quanta gente si puoi mettere dentro.
Ok, ultimo commento di Corazzone: arrivato a girare 4 lattine di soda pop nel loro frighetto, bellissime.
Molto molto carine.
Anche i miei amici mi hanno mandato le foto.
Hanno fatto, eccolo qua, fra l'altro, hanno fatto un lavorone, specialmente i sottobicchieri sono veramente una roba allucinante, cioè lattine fantastiche, però anche i sottobicchieri top, veramente tanta roba, congratulazioni alla Tandedriff. Ok, allora, nel frattempo che lasciamo un attimino riscaldare la chat, io direi di partire con la prima infornata di giochi che più attendiamo per il 2024. Chi vuole partire?
Alex.
Alex, deciso, così democratico. è piaciuto.
Ma io sono la pagina di BGG aperta,
Sì, perché sono molto come si chiama? Analogico, quindi c'ho tutti i fogliettini tipo
i pizzini.
Allora, è un gioco annunciato per Essen, quindi fine 2024. E quest'anno il nostro caro autore preferito è... ecco questo.
Autore preferito. Torniamo indietro.
Molto prolisso a livello di giochi da tavolo. E quindi sto parlando del nostro caro Vladimiro Succi, o Succi, o Succi, e il gioco si chiama Resafa. Resafa è un gioco che uscirà appunto nelle... Non ci sono foto, non c'è nulla, c'è solamente la copertina. Sì, sempre.
Solamente la copertina. La copertina. Questa la potevamo mettere anche nella due settimane
nella puntata,
fa.
Sì, vero.
Mamma mia.
Sì, sì. Sempre edito da Delicious Games, speriamo che... È un work in progress, però c'è scritto, quindi un attimo. E da quello che ho potuto leggere, il gioco è... Noi siamo dei mercanti che si spostano in questa zona desertica per dei viaggi di lavoro a bordo dei loro cammelli.
Cercando di non essere uccisi dai romani. Che sono
esatto. Viaggio dove andremo a comprare e vendere merci per comunque rendere florido il nostro commercio. Queste città però hanno un problema grosso, gli manca l'acqua. Quindi dovremo anche costruire degli acquedotti nei vari luoghi della mappa, perché ci sarà una mappa a quanto pare, e tramite questi acquedotti dare acqua alla città, ma anche costruire una sorta di impianto di irrigazione per rendere queste città appunto più vivibili, in modo da costruire delle nostre laboratori per comunque improvare, come dicono, il nostro business. E tra tutto quello, quindi quando le città avranno acqua, saranno comunque diventate anche abbastanza fiorenti, potremo costruire anche dei giardini o giardini pensili, quello che sia, per andare comunque a produrre ancora altre risorse e altre ricchezze. Il gioco è dichiarato che dura 6 round, ogni round ci sono 3 azioni, quindi sono 18 azioni in tutto il gioco, ed è un gioco card driven, quindi è tramite selezionazioni con carte. Quindi a tutte le cose che possono interessarmi. Non ci sono immagini, non c'è nulla, neanche di prototipi, magari non esisterà neanche, non lo so. Magari un pesce d'aprile che è rimasto in rete, va a capire.
Immagini.
C'è una pagina BGG.
No, ma in realtà loro hanno fatto anche un post recentemente in cui avevano postato delle foto di loro in Medio Oriente, in una vacanza di tantissimi anni fa, che... raccontavano che è stato un po' l'inizio della Delicious Games in sostanza, quindi penso in quel momento abbiano anche annunciato il gioco. Allora, devo dire, tematicamente mi ha fatto rabbrividire, sono curioso delle meccaniche.
Anche io.
Questo card driven mi fa pensare un po' a Underwater Cities.
Sì, e poi comunque c'è questa sorta di anche pick up and delivery tramite via canali per comunque distribuire le risorse nei vari villaggi, che anche questa mi ha molto molto interessato. Quindi niente, so che uscirà ad Essen, quindi una cosa fresca, è una settimana che gira la notizia, ho detto vabbè dai.
vedremo, vabbè, l'interesse per... Per Vladimiro Sushi c'è sempre, dai. Vabbè, comunque bravo è bravo, non si può dire niente.
No, Mattia, magari la Splot arriva a questi livelli, magari. Già qua siamo a livelli alti per la Splot.
Ma guarda che nella copertina già si arriva, perché la copertina di Roster Garage è bellissima. Puoi aprire la scatola. Cioè...
Guarda, in realtà la copertina, sai a cosa mi fa pensare? Mi fa pensare alla Spielworks. Sono i colori della Spielworks questi, sì. Vero?
Sono già più vividi di quelli della Spielworks.
Anche se con Oranienburger Canal hanno fatto un bel lavoro di copertina, tutto bella, molto bella. Poi dentro
Le copertine della Spielworks sono belle, e poi il resto che è rimasto negli anni 70.
Sì, è rimasto un po' così. Però i giochi sono belli, non so dire niente. Qualcuno.
Ecco. Sotto titolo, qualcuno.
Uno, due.
E pure la Spielworks quest'anno deve tirare fuori delle robine interessanti.
Speriamo, dai.
ragazzi, almeno sulla carta, poi non lo so, magari saranno delle porcherie.
È Epos Agentes, che è un gioco ambientato nell'universo di Gentes.
Uno di quelli, infatti.
Epos. E anche quello era per entrare nella mia top 3, ma è rimasto fuori. Ok, io ho fatto, vedi che sto veloce. Indolore.
Ok, questo è il momento top Piattesi 2024 senza pagina BGG? Sapete se, tutti allora, di che stiamo parlando? Che,
allora, la pagina BGG c'è, c'è anche un coso, un diario di sviluppo, perché stiamo parlando di Seti.
Ah, però, eccolo qua.
Mi hai fregato un foglietto!
Ma lo sapevo che l'avremmo preso tutte e tre.
Tutte allora, e tre. Seti. Dunque, il SETI, per chi non lo sapesse, è un programma realmente esistente della NASA che sta per Search for Extraterrestrial Intelligence. Esatto, stavo aspettando la musica di Quark, non ho capito come mai non è partita. Per fare giusto il piccolo coso divertente, per fare giusto la piccola parentesi divertente, sappiate che all'università il SETI è stata la causa della formattazione di tutti i nostri computer dell'università. Io l'ho installato ovunque all'università. Poi hanno dovuto niente. Ad ogni modo, come funziona il gioco? Comunque il gioco deve essere, allora si presuppone essere, ancora ci sono poche immagini e pochissime cose, si presuppone essere un Eurogame di uno stile abbastanza classico, dove, ripeto, seguendo lo sviluppatore, il diario dello sviluppatore, ci ha detto che dovrebbe essere basato sulle carte, su ogni... lui praticamente dice che è partito sviluppando i testi, le carte, i testi di colore sulle carte.
E, io ti perdo un attimo, Lorenzo, di tanto, non so voi.
Sì.
Ti voce.
Ho la connessione ballerina, ma ve l'avevo detto a inizio serata.
Connessione.
Ma Mattia c'ha ragione.
C'ha ragione, sì. GGE, un editore noto, cosa ti è successo, Lorenzo? Non ti conosco più. Ad ogni modo, la cosa che pare molto molto interessante è questa qui, ossia come i pianeti andranno a ruotare intorno al Sole e di come le sonde, che sono questi dischetti, queste pedine inviate dai giocatori, si potranno muovere al di sopra del tabellone. Perché come vedete ci sono una serie di dischi impilati dove voi, se fate giusti i conti, potrete andare a fare un po' il viaggio che ha fatto la Voyager 2, per chi è più nerd come me, sostanzialmente... andrete a visitare ogni pianeta che visitate vi darà dei punti popolarità, che saranno l'equivalente, credo, dei punti vittoria o dei punti che poi potrete spendere per comprare nuove carte, e a seconda del giro che fate fare alla vostra sonda, riuscite a sfruttare la rotazione dei pianeti, quindi quello che è poi l'effetto fionda, per andare a visitare più pianeti. Si sa poco, si sa pochissimo altro di questo gioco, sono molto interessanti le carte, però non si sa tanto altro. Ho chiesto l'autore perché quando lui ha detto che aveva sviluppato una prima versione del gioco che era molto meno user-friendly, praticamente bisognava fare i conti quasi alla Living Earth di come... inviare le sonde per sfruttare, diciamo, l'effetto fionda dei pianeti, insomma la rotazione intorno al Sole. Lui ha detto che in realtà poi il gioco è stato ammorbidito molto su questo tipo di aspetto, e quindi non è tanto simulativo alla High Frontier, ma è più un Eurogame, quindi più player friendly in questo senso.
Sì, dovrebbe essere comunque un peso medio da quello che...
Un peso medio, sì.
Da quello che ho sentito. Questo ha colto sicuramente anche la mia attenzione, come era ovvio che sarebbe successo. Sì, praticamente questo devi fare, devi lanciare le sonde, devi cercare di trovare i dati che ti servono per capire se c'è vita nello spazio, e il gioco poi è diviso in due parti, no? Quella nello spazio e quella a terra, dove utilizzi queste carte per crearti le tecnologie per da poi sfruttare nello spazio. È molto molto interessante. Sì, la Xeg Games sì, è quella di Alchimisti, o quella per esempio di Kutnaura.
200 carte uniche, ogni carta ha diverse.
Esatto, ogni carta è unica.
Esatto. Sì. Ah, e tra l'altro anche qui useranno ReWood, quindi ci saranno tutti i componenti fatti con resine e legno di scarto riutilizzati. Come Kutnaura, per intenderci.
Mattia dice: non possono giocare le persone senza tre lauree.
Anche fosse per me non sarebbe un problema, eh.
Accendiamo il partitone ai Frontier con tutti i moduli.
Guarda lì dietro, lo vedi?
No, lo vedi o che fai uscire il video o non sei nessuno.
Noi stiamo aspettando ancora quello di Duck Dealer.
Quello.
Guarda, infatti, cioè, qui se una persona deve stare zitta.
Quindi tu sei solo chiacchiere e distintivo.
Quello è come anzi, i maghi, arriva nel momento giusto.
Tu sei solo quacquere e distintivo, anzi.
Quacquere. Quacquere mi sembra più in tema. Ok, Flavio.
Cosa vedo?
Non so.
Tocca a me, ok. Boh, Seti sarebbe stato comunque, diciamo, una nota di merito, tra virgolette. No, vabbè, ne avrei sicuramente parlato, ma immagino che qualcuno ne avrebbe parlato. E io andrò seguendo tranquillamente la mia classifica che ho tirato fuori anche sul canale. Andiamo in ordine a manzo. Perseverance Castaway Chronicles negli episodi 3 e 4. È uno dei più attesi.
Mi segnalano, Filippo segnala una cosa, attenzione.
Ne ho fatto un video di Hippocrates, non mi ricordo se c'era un tutorial, ma il video mi pare di averlo fatto. Forse c'era anche il tutorial, sai.
Comunque per chi sta il podcast, Filippo dice veramente manca anche un tutorial di Hippocrates e fa riferimento a Flavio. Attenzione.
Più. Allora. Castaway Chronicles, per chi non lo sa cos'è Perseverance, è un gioco della Mindclash Games che è uscito 3 anni fa, mi pare.
Sì,
sono usciti i primi 2 capitoli, episodio 1 e episodio 2, e l'anno scorso c'è stato il Kickstarter dell'episodio 3 e 4. Cos'è questo gioco? È un gioco dove noi finiamo naufraghi su quest'isola. Capiamo che non verremo salvati, quindi cerchiamo un attimo di arrangiarci per sopravvivere e scopriamo Lost. Che su quest'isola ci sono, parte tipo Lost, e scopriamo che su quest'isola ci sono i dinosauri. Nel primo episodio, che è un Tower Defense, ci dobbiamo difendere dagli attacchi dei dinosauri. Nel secondo, invece, dobbiamo iniziare a esplorare e a creare degli accampamenti al di fuori di questa città che abbiamo creato. Nel terzo episodio incominciamo, la lente di ingrandimento si allarga ancora di più, incominciamo a esplorare questi templi che scopriamo essere sull'isola, che rappresentano la presenza di un'antica civiltà che a quanto pare era riuscita ad addomesticare i dinosauri. Infatti nel terzo capitolo si possono cavalcare i dinosauri e qui parte la sigla, no, di Cadillac e dinosauri. Il quarto capitolo invece vede l'attacco di questa civiltà antica che tramite un portale praticamente ritorna su quest'isola e ci vuole fare il tarallo. E lì praticamente tu hai una scelta nel quarto episodio. Puoi scegliere se rimanere e combattere oppure ricostruire la nave da crociera con cui sei naufragato e andartene via, perché a quanto pare si è aperto di nuovo questo rift temporale che ti permette...
Che chiude l'anello con Anacroni.
Praticamente sì, perché poi nei primi 2 episodi c'era anche un libricino con tutta la storia da leggere, eccetera, eccetera, e a un certo punto c'era un elemento che faceva pensare proprio ai viaggi nel tempo di Anacroni. E io l'avevo capito. E poi l'hanno rivelato, in realtà, alla fine della campagna Kickstarter, che tutti i loro giochi sono legati da una continuity. Quindi hanno tutti un collegamento tra di loro. Voidfall è nel futuro. Come è collegato non te lo so dire.
Questa era la domanda.
Sì.
A meno che i Voidborn non siano capitanati dai dinosauri.
La particolarità di questo gioco sicuramente è il fatto che i giochi diventano progressivamente sempre più difficili e soprattutto sono unibili a campagna, quindi puoi fare tutta una campagna facendo crescere il tuo personaggio oppure puoi giocarli singolarmente.
Ci sono altri episodi dopo?
No, finisce così.
Ok.
Sono 4 episodi.
Ma è rigiocabile?
Sì, molto. Sì.
Okay, già io stile Eurogame.
Sì, sono Eurogame. Praticamente, allora, tu devi tenere presente che la meccanica principale è quella del draft e piazzamento dadi e maggioranze. queste meccaniche ci sono in tutti e tre i giochi. Poi nel primo c'è il tower defense in più, nel secondo invece c'è questa sorta di esplorazione e combattimento con i dinosauri, sei proprio tu che gli vai in faccia. E nel terzo non ho capito bene come si svilupperà, però c'è questo concetto di esplorazione, cercare di sfruttare i dinosauri, allevarli, robe del genere, e invece l'ultimo è la battaglia proprio con questa antica civiltà.
Ok,
hai la mia curiosità.
Qualcuno dice salvi Alex, ragazzi, lo vedo in difficoltà. No. Ma qual è il problema?
Mi hanno rubato Seti, allora
sei triste. A proposito di Seti,
ecco, eccolo. Va bene, sì, infatti sarebbe stato più interessante. Manuel ci dice che il suo most wanted 2024 Red Dust Rebellion, quello pure tanta roba.
Guarda, ho qua una lista, non ti posso dire in che posizione è, ma
Vincenzo invece, ciao ragazzi, ma dei nuovi titoli di ne avete già parlato? No, perché non mi freghi.
No. Però sì, magari ne possiamo parlare.
Io vorrei provare.
Come se non avessimo già parlato. Esatto.
Continua a scrivere, la vita non mi risponde.
Alessio, Lorenzo, ti giuro che se lo... Allora, sì, perché praticamente Alessio
è la luce.
Dice che flickerò, ma è la luce, solo che io non riesco a impostarlo diversamente.
Perché se non puoi impostare la telecamera per cambiargli la frequenza, dovresti mettere un'altra luce, perché ha una frequenza più simile.
Lo so.
Perché questo, tu sei con la webcam, no?
Sì.
Allora no, è molto improbabile che tu possa... No.
Dovrei provare con OBS.
Qualcuno giustamente chiede il Tricarion, come si ricollega agli altri?
Mi devo andare a rivedere quel post con cui li ricollegavano, però c'entra qualcosa, proprio la pietra Tricarion.
Boom!
Che praticamente dovrebbe essere parte del meteorite che si è schiantato sulla Terra, bla bla bla, no? In Necroni. Il post è LED a 30 fps, dice Mattia.
Stavo ridendo per quello. Interessante che ho notato che sempre più case editrici stanno facendo questi universi condivisi tra i vari giochi, che in realtà non è un'idea, cioè non è una brutta idea. Dipende poi come...
No, l'ha lanciata la Ludus.
Sì, la Ludus con tutti i giochi che sono collegati.
Ma in realtà anche la Tabula, già all'epoca con Mistia, sì, con Icaion, con tutti i giochi di carte ambientati nel mondo...
Ma sì, perché comunque oggi tu fai, devi fare un gioco all'anno. Cioè, se vuoi, almeno un gioco all'anno, se vuoi mantenere in piedi una casa editrice. E quindi perché non divertirti mentre lo fai? E visto che comunque la Mind Clash Games ci tiene tanto al tema, no? Allora ci ha ricamato un pochino.
Beh, anche perché anche per loro è poi più facile. Ad esempio con l'ultimo Black Rose Wars Rebirth, ci sono delle carte di alcune espansioni che funzionano anche con Nova Etas. Quindi chi ha comprato Nova Etas e Black Rose Wars può giocare comunque i due giochi assieme, praticamente. Già quello è un valore aggiunto. Come se avesse tempo di giocare tutta quella roba, però va bene così.
Aggiungendo anche quest'altro problema.
Sai qual è il bello, per esempio, ecco, di Perseverance? Che comunque le partite non sono nemmeno troppo lunghe e alla fine sono giochi a sé stanti, quindi pure se la partita la rifai del secondo episodio, la fai dopo due settimane, ti cambia poco.
Anche lì purtroppo è il setup che ti frega un secondo, è un po' lunghino. Non nelle belle di Voidfall, però anche quello c'è il plan.
Sai che io... Il peggiore della Mind Clash da setappare, secondo me, è Necroni.
Anche. Sì.
Perché ha un inserto veramente fatto, sì, non adatto.
Ha mischiato tutto. Cioè, sì. Ha mischiato ogni cosa.
Un macello.
Espansioni, gioco base, non si capisce cosa uno, cosa l'altro. Quindi devi tirare fuori tutto sempre. Perché un tre c'è, cioè, una cosa per il gioco base, una cosa per l'espansione. Vabbè.
Ok, proseguiamo con i più attesi del 2024, quindi vado io. Allora, in realtà ho un titolo che penso lo conoscono veramente in pochissimi, faccio il Lorenzo della situazione, però secondo me questo qua sia... No, in particolare Lorenzo, tu te lo compri, secondo me proprio comprando. E Alex è sulla buona strada. Flavio non so, ma non penso sia il suo genere. Allora, chiedo alla chat, quanti conoscono Hellbringer? Non il gioco di ruolo, gioco da tavolo. Tu lo conosci, Flavio? Hai già sentito questo progetto?
In realtà pensavo a un videogioco.
Ah, ok, va bene.
Che è Hellsinger in realtà, quindi non c'entra proprio niente.
Vai! Allora, praticamente questo gioco è la trasposizione, dovrebbe essere quella definitiva di Diablo. Hanno preso
merda!
Ma se fanno proprio Diablo?
Sì, ma questa diciamo che è la versione senza diritti, ma da quel poco che si è potuto vedere e provare sembra davvero una figata allucinante. Si può giocare sia in solo, anzi dicono molti che per il solo sia perfetto, però cooperativo
basta
fino a 4 giocatori. Ed è un
quando hai detto Diablo ero già convinto.
Cooperativo roguelike, dove si utilizzano carte e dadi per scendere sempre man mano nell'inferno e affrontare queste creature più potenti, quindi insomma gli scenari diventano sempre più difficili. Mi sembra che si è conclusa una campagna Kickstarter Game Fund, non vorrei dire una cazzata perché l'ho scoperto proprio di recente, però ha attirato parecchio per questo sistema roguelike dove tu ti devi potenziare sbloccando, avendo degli sblocchi permanenti, anche se sono leggeri, che poi ti fanno ripartire, ti fanno avere una run un attimino più facilitata per poter scendere sempre gli scenari avanzati.
Cosa costa sta roba?
Quello non lo vuoi sapere, fidati.
No, ma dai, è un gioco di carte.
Fidati che non lo vuoi sapere, costa abbastanza un delirio, almeno per quello che ricordo io. E guarda come sta andando proprio a cercare subito il prezzo. Vabbè, comunque, tema accattivante, meccaniche carine, non so voi, ma io apprezzo anche i roguelike, a parte quella cagata immane del gioco a tavolo di Dark Souls, della Steamforged, che è una roba che non si può vedere. Attenzione, ancora si possono fare danni. eccolo qua. Filippo ha detto, io l'avevo detto, Lorenzo in sociale.
No, vabbè.
Infatti, non preoccuparti, sarà Kickstarter exclusive con base play da $500, spezione IVA esclusa. Quant'è
allora,
la somma?
Dunque, Hero Tier, che è... Aspetta, te la condivido la pagina.
Vai, soffriamo tutti assieme.
Arriva il tipo a casa, te lo fanno usare, lo porta via.
Allora,
base.
Sono dollari canadesi, quindi il base è $65, base più Kickstarter exclusive. Però se vuoi la roba buona, almeno quello è il Monster, che è questo qua, $95.
Bisogna vedere se $95
e niente.
Non è male.
All in tier, no? 185 per 100 dollari.
Filippo, ma è ufficiale
Pensavo
Blizzard?
Pensavo molto peggio.
No, dovrà uscire poi il gioco da tavolo di Diablo, esatto. Quello ufficiale
fanno
della
proprio
Blizzard,
quello
ma non
ufficiale.
È questo. Non è questo. Infatti,
l'ha fatto con Nemesis, va bene anche farlo con altre cose.
Sì, infatti, oramai tanto. Tra l'altro c'era pure quell'altro che era una sorta di versione non ufficiale che è meglio dell'originale.
Sì, ma anche perché se metti di più originale, non è proprio uguale. La gente inizia ad arrivare alla polizia di quelle che non è proprio uguale, no? Allora... Fa bene.
Ma quanto vale il dollaro canadese?
Meno,
quindi ti va bene. Più che altro vedere se ci sono dogana, IVA e quant'altro, perché quello potrebbe essere un salasso non da poco. E insomma, abbiamo messo capo Lorenzo per
siete
per
degli
stasera.
Stronzi che guardate voi due. 65 dollari.
Ma solo io, gli altri che c'entrano, poverelli.
65 euro viene.
Prendi in base, dopo ti diverti, dici, porca boia, quella volta spendevo $100.
No, questa qui è già quello con l'espansione, cioè il gameplay all-in, questo.
Ah, ok.
Perché poi, cioè, qui ci sono i dadi e il portacarte, qui ci sono i dadi e il portacarte, i playmat, anche sti cazzi.
Stai veramente guardando uno store.
In diretta, così. Va bene. Sì, sì.
Va bene.
Ok, comunque, insomma, sembra molto carino e mi ha attirato questo concetto del cooperativo alla Diablo con il roguelike. In particolare questa cosa, se riesce bene un gioco da tavolo, può essere potenzialmente una bomba.
Io non lo so, secondo me
rendere
i videogiochi gioco da tavolo, nel senso l'esperienza è veramente, 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 veramente difficile. Non mi pare fino adesso ci sia stato niente che possa essere capace di fare una roba del genere. Sono infatti molto curioso e soprattutto gli vengo a bucare le ruote della macchina per quanto riguarda Blasphemous.
Ah.
Se fanno danni, però
ti
sono
dico
molto curioso.
Che non sarà, mi sembra che non è un roguelike, anche lì dovrebbe essere un boss battle, però non ne sono sicuro. Quindi
che, vabbè, ci sta, perché lì alla fine ci sono un sacco di combattimenti, però non lo so, il videogioco per me è una cosa, il gioco da tavolo è un'altra.
Beh, anche Frostpunk,
magari dico una cazzata,
però Frostpunk, ma sono gestionali. Cioè, quelli sono perfetti. Tu, la prima volta che hai giocato a This War of Mine, non hai detto, ok, questo è un gioco da tavolo?
No, sono d'accordo.
Capito? Quelli dove c'è azione, non lo so. Sono molto, molto, molto scettico.
Bloodborne, ad esempio, non andrà male, secondo me. Proprio
è quel tipo di gioco dove tu tiri la fraccata di dadi, ti meni, eccetera, eccetera, ok.
Cioè, diciamo che era quello che un po' più avvicina, perché hanno voluto fare una cosa semplice, quindi ci sono riusciti. Era molto simile al videogioco, anche come film. Ovvio che il videogioco è un'altra cosa.
Comunque 80 euro è spedito.
Beh, buono, direi.
Cioè, però in realtà c'è zero di spedizione e 21 dollari di tasse. Quindi non so se poi la spedizione me la fanno pagare a parte.
Penso proprio
mi
di sì.
Mi sa proprio sì.
Anche secondo me.
A meno che non si scoprano che improvvisamente il Canada è dietro casa tua.
Ok, allora, prima di proseguire con la prossima infornata, questo commento di Antonello Ragone, non so se uscirà a fine anno, ad anno nuovo, mi aspetto come il pane la nuova espansione annunciata di Mage Knight. Ecco, Alex già è scappato, appena sentito Mage Knight, via, è fuggito dalla diretta. Voi l'avete giocato Mage Knight? Voi, intendo Lorenzo e Flavio?
No, mi manca. Ero molto curioso di provare il, diciamo, il reskin, no? Quello che è Star Trek Frontiers, che è il reskin, diciamo, di Mage Knight, però a tema Star Trek, che per me è molto più vicino come tema. Però no, non l'ho ancora provato. Ho visto ce n'è uno su Vinted, ci stavo pensando, però
Mage Knight
sono quello che sono.
Mage Knight.
È un viaggio con te stesso. È un capolavoro, cioè.
Io sono molto curioso, ma anche, non lo so, quello richiede tempo, gruppo, già ne ho tanti.
Io l'ho fatto in solo.
Ma pure io c'ho un botto di roba che devo fare in solo, cioè io c'è Clinic che mi guarda dallo scaffale con tutte le 6 espansioni, dice, beh, che vogliamo fare? Non lo so.
In realtà io è la cosa più facile che ci sia da fare, perché siete da solo, quindi il tempo lo trovi, volendo. Cioè, non è che devi chiamare qualcuno che venga a casa, oggi non posso, stasera non posso, giochi in solo.
Secondo me, allora, so che mi beccherò le incazzature di tanta gente, ma è un gioco che è invecchiato male, ma parecchio, almeno per me, è invecchiato proprio male, 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 ha un sacco di problemi, scalabilità, downtime, un setup, ricordo che c'è un setup, specialmente gli scenari avanzati, che era qualcosa allucinante, c'è una visione di gioco pazzesca, è bello, però veramente quanti riescono a intavolarlo oggigiorno? Perché poi torniamo sempre a quel discorso lì.
Oggigiorno, guarda, mi aggancio una cosa, è il discorso che stavo facendo l'altro giorno con alcuni amici, sui titoli del Magnifico, ok? Il primo è Magnifico, per carità, titoli scelti, belli, ma come puoi pensare di far intavolare della gente a Modena Play egemoni? Come fai? Orse Scarse, come fai? Cioè, sono titoli belli, per carità, ma tu devi comunque pensare a un premio anche che puoi far intavolare le persone, li voglio poi far provare. Cioè, sono state delle scelte assurde, sono state alcune. Però vabbè. Anche questo, infatti, è un gioco che è invecchiato male, perché al giorno d'oggi o hai la passione o nessuno si mette lì a fare un gioco del genere. Quando è uscito all'epoca era qualcosa di folle. Oggi,
infatti, come dice Luca, dice richiede costanza, se lo giochi una volta l'anno lascia perdere, come sta facendo Flavio con Egemoni, cioè quello è il modo giusto di giocare quei titoli, cioè che lo giochi e lo rigiochi con la stessa compagnia. Però Egemoni ha il vantaggio che il gruppo lo tieni. Egemoni quant'è? 4-5 mi sembra, 4-5 giocatori, 4. Ok.
4
Mage Knight in 4 è ingiocabile. I tempi morti ti portano via l'anima. Già in 2 siamo nell'accettabile, in 3 ci sono problemi seri. Specialmente scenari un po' più articolati, però vabbè. Lorenzo, un'altra chicca con pagina da BGG.
Allora, vabbè, ce l'ho già aperta, aspetta che la... Non sto andando in ordine di preferenza, ma ad ogni modo. Vai, ci sono. Allora, è un gioco di cui abbiamo già parlato, ma è di questa sera la notizia che stanno arrivando le mail, quindi è partito il gioco, ed è Starship Interstellar.
Quelle su quelle
Starship Interstellar,
Quelle del tavolo, quelle che ha mandato le mail.
Esatto, sì. Niente, Starship Interstellar, per chi non lo conoscesse, ripeto, ne ho già parlato, c'è un video online se lo volete andare a vedere, è questo super gestionale in cui il Sole sta per esplodere e quindi noi abbiamo da transitare, da far evacuare la Terra, visto che Evacuation mi sembra che non abbia preso tanto di nuovo in questo tempo, e dobbiamo evacuare la Terra andando a estrarre risorse dagli altri pianeti. Come vedete nell'angolo in basso a sinistra, qui abbiamo la nostra popolazione che sarà da portare via dalla Terra. Ci sono tante cose da gestire, c'è la nave da costruire, ci sono qua lungo questo tracciato andrete a esplorare per raggiungere nuovi pianeti abitabili con le varie sonde. Quando raggiungete uno di quei punti avete un bonus. Quassù c'è il tracciato di sfruttamento solare, dove praticamente c'è una spirale involutiva, dove se voi andate a sfruttare le risorse del Sole, che sono quelle diciamo un pochino più facili da raccogliere, però andrete a muovere il segnalino lungo questa spirale, se arriva al centro avete perso. E insomma, un gran bel gestionale, molto pesante, gli sviluppatori sono Davide Calza e Andrea Crespi, e ho avuto la possibilità di provare il prototipo, purtroppo me lo ricordo poco perché l'ho giocato più di un anno fa, finalmente è in consegna e quindi io non vedo l'ora che arrivi. Tra l'altro c'è una modalità solitaria che pare sia molto ben sviluppata e insomma, sono molto molto aspettative molto molto alte. La coppia che avevo di prototipo era chiaramente pre-produzione, quindi era molto un po' scarna di manuali, ma ogni nazione, che sono le nazioni sono tutte asimmetriche, ogni nazione avrà la sua scatolina con tutte le componenti, ci sono le miniature che sono ben fatte, insomma, mi era piaciuto tanto, ecco. E so che è in consegna, quindi non vedo l'ora che arrivi.
Io mi ricordo... provai al play, forse con te Flavio?
No, io non l'ho provato, io mi ricordo di aver visto un video, ho letto un regolamento e mi ricordo di aver visto una cosa che non aveva senso sulle sonde e ho detto no, non è possibile, mi è venuto proprio un infarto, cioè un gioco che comunque a livello tematico dovrebbe essere molto fedele per quanto rimanga un gioco da tavolo, c'era una roba sulle sonde che non aveva senso, o magari era solo ancora il prototipo, o magari ho capito male io. Però sono molto 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 curioso di giocarlo.
Questo a me era piaciuto tanto, ti dico, l'avevo messo sul tavolo, però era prototipo, quindi diciamo, vabbè, con tutti le accortezze del caso. Però non mi ricordo questa cosa delle sonde che mi dici, cioè non ricordo che non avesse senso, quindi...
È passato tanto tempo,
vedremo. Sì, è passato parecchio, sì.
Io ricordo... di una prova a Modena Play, no, era Coppa Abyss, che ci siamo guardati dopo 2 ore chiusi in quella stanza e ci siamo detti telepaticamente che cazzo ci facciamo qui, una roba del genere. No, comunque il gioco in realtà sembra carino, però da provare in fiera...
No, è impossibile provarlo in fiera, no, cioè, no, no.
stavamo proprio morendo. Però...
Sì, no, perché poi ci sono tutti i pianeti che ruotano intorno al Sole, voi dovete calcolare i virgolette sì. tempi di viaggio per andare da una parte all'altra, perché magari avete il carburante per andare ma non ce l'avete per tornare, perché nel frattempo il pianeta si è mosso. Insomma, a me è piaciuto parecchio. Ci sono tante cose a tenere a mente.
Sì, sì.
Una bella selezione sì. delle azioni.
Forse ricordo di un tabellone abbastanza gigantesco,
mostruoso,
enorme.
Mostruoso.
C'è una roba... Ma, vabbè, vedremo poi col risultato finale. E, Alex, secondo titolo, stavolta è preparato.
Aspetta che te, metto il timestamp, se non lo dimentico. Ecco. Allora, io vado a alleggerire la situazione, perché Interstellar mi fa una voglia come di andare a sbattere la testa contro un chiodo.
Beh, no, ma non benissimo.
A parte che è brutto che non si guarda. Cioè...
Ma smettila! Ma,
dai, parla, quello di, parla i giochi della Splotter, giochi della Splotter.
Infatti non ci gioco. No, beh. Andiamo a alleggerire la situazione e parliamo di cose futili come i giochi Legacy. E, quindi sto facendo la campagna tra l'altro di Sagrada, Maestro Artigiani, che Sagrada è uno dei miei giochi preferiti a livello di filler, perché mi diverte, ci sono i dadi colorati, è sfidante qua e là. Mi ha tirato fuori un Sagrada Legacy, quindi io sono molto felice. E la campagna sono 10 partite, quindi non è che sono tantissime, potremmo fare qualcosa di più, però nella scatola c'è un blocco così di fogli che poi puoi continuare a giocare con le regole che hai sbloccato. Quindi gli autori di Ticket to Ride Legacy, che in realtà è stato un Legacy che mi ha invece un po' deluso, ma semplicemente perché l'ho giocato in due giocatori e sulla scatola doveva essere segnato 3-4 giocatori, 2 no. E quindi parliamo di Matt Leacock, anche autore di Pandemic, e Rob Davio, che ormai è un...
Sa, ci master, dai sto titolo o ce lo fai, se ce la fai annusare, basta.
E sta parlando di Ziggurat. Ziggurat, anche questo uscirà per Essen, è un gioco Legacy, cooperativo, fino a 4 giocatori, dove c'è questa Ziggurat, questo palazzo che vedete qui in uno sfondo in copertina, abbandonato, dove però gli abitanti che vivono attorno vedono questi bagliori di fuoco, perché si narra che lì vivesse comunque un drago.
Ah, non perché
cosa
si drogano.
Fare noi giocatori? Il gioco è un gioco cooperativo in 6 capitoli, quindi stanno abbassando sempre di più i capitoli, però garantiscono che è rigiocabile al 100%. Dove noi dovremo appunto...
E faccio vagare. Notare che Interstellar era quello brutto che non si guarda.
Beh, qui è il top che ha messo le figure...
Se la battono, eh.
Ha sì, messo sì, le figure... Cioè... Ha messo le figure politically correct, animali. E quindi dovremmo.
C'è anche Little John, questo,
eh? Esatto.
Cioè, questo è chiaramente Little John. L'ho visto stasera, Robin.
E comunque è un gioco, tra virgolette, investigativo, dove dovremmo cooperare con gli altri giocatori per andare a cercare i misteri che saranno tra le mura di questa Ziggurat. E dovremmo prendere tante decisioni che poi andranno a cambiare la storia del gioco. E dicono, appunto, ripetono che il gioco sia completamente rigiocabile. Poi, anche lì, se lo gioco una volta, voglio rigiocarlo? Non lo so, dipende. Se mi dai un'altra storia ancora, sì. Se mi dai la stessa storia con altri bivi, non ne ho più voglia. Però, solitamente, Rob Davio e Matt Leacock fanno delle cose a livello di sorpresa, l'effetto Legacy, che comunque sono sempre il top di gamma. Quindi a me piacciono i giochi Legacy, intanto il fatto di comunque, già che ti costringono a fare più di 10 partite di un gioco, dovrebbero essere premiati e al giorno d'oggi. E quindi niente, lo aspetto con ansia, cerco di capire cosa si nasconde dietro le mura di questa cittadina.
In questo gioco, se devi strappare le carte, sei contento, secondo me.
Stavo pensando alla stessa cosa. Il primo gioco dove vuoi distruggere le carte, esatto. È il gioco stesso, probabilmente.
Con gli stentisi.
Sono curioso per gli autori, per il gioco in sé. Il concetto del Legacy a me proprio non piace. Che è successo?
La
Mattia Ferrari.
Geniale.
Dai, giusto per i ragazzi del podcast, anche la grafica è Legacy, cioè l'artista ha imparato a disegnare a mano nel gioco.
Le ultime carte sono fighissime, però le devi buttare.
Sì, sì. Sono troppo belle.
Sai che c'era quell'immagine del, del cavallo disegnato male?
Sì. Tipo, sì, l'evoluzione di The Game of Thrones era quella.
Esatto.
Esatto. E vabbè, dai, un po' di leggerezza con un giochino Legacy, vediamo cosa ti...
A proposito di Game of Thrones, è uscito oggi, è partito il Kickstarter di Tiny Epic Game of Thrones, tra l'altro. Sì, una versione Tiny Epic.
Tiny Epic Crime di sicuro vincente.
Mamma mia, ancora sto imprecando dall'ultima diretta, ci credi? Ancora sono lì che impreco, mamma mia che gioco del merda. Scusate, ma ogni tanto me le cacciano. No ragazzi, cioè veramente, chi difende quel gioco voglio sapere le motivazioni. Perché veramente ha dei problemi seri, specialmente la modalità... No, vabbè, non torniamo a quel discorso, che se no ne usciamo più. Comunque a me non è piaciuto, poi ovviamente rispetto i gusti degli altri. Flavio, prossima...
Non mi sembra, gioco del merda.
No, per me, cioè ragazzi, a me è proprio zero. Poi, se a qualcuno è piaciuto, buon per chi si diverte con quei giochi, ma a me non è piaciuto.
Dove c'è gusto non c'è perdenza. E allora facciamo che parliamo dell'elefante nella stanza, che è praticamente il gioco più atteso per quanto mi riguarda di quest'anno, anzi ho scoperto che hanno appena cambiato la data i cani, quindi non uscirà quest'anno, quindi non ne parlerò, no, oramai ne parlo comunque. Ne parlo comunque. Hanno cambiato la data gli infami, era 2024, invece adesso è passato a 2025. Galactic Cruise. Galactic Cruise, aspetta, finita. Aspetta. Vai, se vuoi ce l'ho io. Finita da poco la campagna Kickstarter.
Ma non potevano consegnarlo quest'anno, dai, era impossibile.
Così si parlava di fine anno.
Ma no.
Quindi, che te devo dire? Mentivano sapendo di mentine.
Li abbiamo assaggiati uno per uno.
Sì, esatto.
Questo è il prototipo ancora, questo è quello che abbiamo giocato noi.
Sì. No, io ho giocato la versione un po' più figa, e gioco in cui noi dobbiamo costruire questi missili spaziali, che sono effettivamente delle crociere che vanno nello spazio.
E, andiamo un razzo su Urano.
Esatto, e non nel... E, un piazzamento lavoratori con scalzamento, gestione risorse, molto 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 particolare. Indubbiamente un gioco che non innova nulla, ma a me personalmente ha divertito un sacco, soprattutto con le espansioni. Perché sì, Mattia Ferrari dice magari la retail 2025, sì, probabilmente. È un gioco che nella sua versione base è molto semplice, nel senso, non è proprio semplicissimo come gioco, perché parliamo comunque di un peso medio, anche forse in alcuni casi per i meno esperti medio difficile, però è diciamo introduttivo. Con le espansioni secondo me cambia proprio da così a così. Per esempio, vedi, questi sono i moduli che tu puoi costruire nei missili, no? Le varie sezioni dei missili. La parte al centro, dove c'è quello meno stilizzato, sarebbe lo spazio dove tu puoi mettere i passeggeri che andranno in questa crociera. Nella versione base sono così: tu prendi queste tessere semplicemente per il loro costo, i punti che danno e l'icona passeggero, che è quella a destra. Con una delle espansioni, queste porzioni praticamente di stanzina dove mettere l'omino sono o a destra o al centro o a sinistra della tessera. Quindi tu, quando vai a selezionare una tessera, devi anche cercare di incastrare queste porzioni per fare in modo di creare lo spazio per il passeggero, se no non carichi i passeggeri. E questo sembra banale, ma crea delle dinamiche sicuramente molto più interessanti, oltre all'altra tonnellata di espansioni che rende il gioco molto più vario e particolare. E mi ha colpito particolarmente il tema, e diciamo che mi sono interessato principalmente per questo, poi giocandolo mi ha divertito sempre di più. È un piccolo puzzle game con quel leggero feeling dell'innominabile, perché abbiamo deciso che non lo nominiamo questa sera. Molto 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 carino.
Ok. Sì. Tra l'altro c'è Filippo che dice Galactic Cruise mi incuriosiva, mi preoccupa che gira, alla fine devi fare la crociera per fare punti, non molto altro. Preferisco prima provarlo una volta uscito.
Allora, il concetto bene o male è quello, nel senso fare le crociere è quello che ti fa fare sicuramente più punti, ma non è solo quello, ci devi mettere anche tutto il contorno.
Non ricordo una cosa, c'è il modulo pubblico digitale per poterlo provare?
Sì, mi sa che non... Credo di sì, sì.
Perché infatti, visto che Filippo era curioso di provarlo, ti consiglio di provare il modulo, che fra l'altro è abbastanza ben fatto, cioè funziona. Ti fai un'idea. Maledetto Lorenzo, ti fai un'idea
del sì, gioco. Se c'hai una minchia che ti arriva sotto al mento, sì.
Ragazzi, stasera il ban, ci siamo molto molto vicini. Va bene, fra l'altro domanda per Lorenzo, non è ancora detto niente di l'Eternaut. È partito oggi il Kickstarter?
Sì, è partito oggi il Kickstarter, non ho detto niente perché purtroppo non è... No, hanno già fatto goal invece, è già stato founded. Il problema è che non è previsto per quest'anno, perché cioè, ad aprile la campagna Kickstarter è praticamente impossibile che arrivi prima di quest'anno. Dovrebbe arrivare l'anno prossimo. E secondo me è un progetto molto interessante, ne avevo già parlato anche in altre dirette, questo narrativo di Mauro Chiabotto, che ci vede appunto vivere una storia parallela a quella del fumetto dell'Eternauta, che se non avete visto, cioè se non avete letto, più che altro è molto 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 divertente, maledetto Mattia Ferrari, e... e quindi vi consiglio di andare a vedere la partita che ho fatto, così vi fate un'idea, anche perché il base mi sembra che costi una cosa giusta,
Alex,
cioè 65 euro.
Sta triggerando Alex, attenzione.
È che l'ho pensato anch'io, Alberto. Stasera, guarda, sto pensando a cose che pensate anche voi. Comunque sì, Vincenzo, era quella la cosa che ho pensato.
Esatto. Non leggetela, per favore, perché ci tengo al canale.
Infatti, sì, ci bannano.
Comunque sta andando non proprio benino, l'Eternauta.
Non è... Speravo anch'io avesse più...
Perché chiunque ne parla dice non si può dire niente, allora io cosa so, cosa compro? Cioè tutti quanti dicono devi fidarti della storia, perfetto, ok, però nessuno dice mai niente.
Okay, e come no? Cioè c'è un gameplay, ci sono diversi gameplay, certo, ci sono recensioni. Cioè è chiaro che non ti posso raccontare la storia che c'è dietro, perché altrimenti, scusami... Okay.
C'è un mistero, un aro di mistero.
Ma perché c'è il mistero proprio nella storia.
Beh, dipende anche da come lo pubblicizzi il mistero. Non mi ricordo quale gioco, forse fu proprio come si chiama? Quello dell'Awaken sulle leggende arturiane. Tainted Grail, che avevano lasciato un grande incognita su come sarebbe stato il gioco, perché non potevano rivelare niente. Nonostante tutto, hanno venduto un botto.
Ok, proseguiamo con il prossimo. Allora, stasera Lorenzo mi mena, cioè proprio me mena, perché è un altro titolo che potrebbe interessare. Fra l'altro mi sembra che l'abbiamo provato insieme a Flavio, poi non so se lui ne ha fatto altre partite, ed è Arx, il nuovo gioco della Leather Games con l'autore di John Company, Pax Pamir e compagnia bella.
Madonna, mi ricordo qualcosa di brutto.
Sì, allora...
Brutto proprio.
Arx, proprio ARCS. Sì, allora, da quando l'abbiamo provato pure io mi aveva lasciato sensazioni molto brutte.
Ma pure io... uscito.
Cioè, no. aveva alla base un'idea molto interessante sui dadi, mi ricordo.
Sì, però... Allora, hanno poi cambiato delle cose, perché specialmente su come si fanno le azioni hanno fatto dei cambi, e fra l'altro hanno rilasciato anche il modulo per giocare la partita completa. Mm-hmm. Ti posso dire che hanno fatto veramente un ottimo lavoro di rifinitura, e adesso il gioco funziona, però nota per quanto riguarda questo gioco. Perché è interessato?
Io questo ci ho giocato, eh. Io questo ci ho
giocato. L'hai giocato pure tu?
L'ho giocato a Milano.
Ah, ok. a Milano.
Essen a Milano, quando c'era Essen a Milano, ecco perché dicevo se era già uscito. Sì, sì, sono sicuro di averlo giocato a Milano.
Ok, forse era un prototipo oppure...
Sì, 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 era stampato.
Perché dovrebbe uscire verso Modena Play, nel senso verrà consegnato ai
Sono sicuro di averlo già giocato. Sì, 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 no, questo lo conoscevo. Non è tra i miei titoli più attesi perché quando l'avevo provato mi aveva lasciato più di qualche dubbio.
Sì, e infatti la nota è che non bisogna fermarsi alla prima partita, nel senso chi lo vuole giocare per una partita, no, il meglio, la parte più figa è quando si giocano le tre partite, perché in realtà il gioco si costruisce nell'arco di tre partite. La prima in realtà è la, potremmo dire, la più noiosa, la meno interessante, perché tutti partono allo stesso modo e bisogna andare un attimino a personalizzare la fazione. Dalla seconda si parte con delle fazioni già asimmetriche, nella terza è proprio un delirio, cioè ogni fazione si è sviluppata in un modo completamente diverso dalle altre. Però, ripeto, se lo si vuole giocare per una partita e via, assolutamente no. Il sistema, fra l'altro, Flavio, non so se te lo ricordi, era tipo quello di Bremboru, simile.
Sì, sì.
Come si chiama? Take That, una, insomma, meccanica di presa con le carte, mm-hmm. E a presa stile briscola, però anche qui hanno fatto...
Trick-taking,
scusate. L'hanno un attimino rivisto perché effettivamente quando lo provammo con il primissimo prototipo digitale c'erano delle cose che non funzionavano.
Fuori di melone proprio.
Sì, sì, infatti pure io non... così, poi me l'hanno fatto riprovare nel modulo avanzato con tutte e tre le partite e mi sono ricreduto parecchio. Cioè, molto, molto figo. Non arriverà ovviamente ai livelli di Root, oppure John Company... Pax Pamir, però secondo me è un buon peso medio per chi cerca qualcosa di un po' diverso dai canoni, sia per il sistema di selezione delle azioni, sia per come si sviluppano le tre partite, e specialmente, come diceva prima Flavio, per il sistema dei dadi, che quello è veramente molto carino.
Molto carino.
Quello è veramente, le battaglie penso siano le cose più fighe del gioco, con che decidi tu quanto rischiare, quanti dadi vuoi tirare, però ti potrebbe anche, cioè ci potrebbe essere anche il contraccolpo. Molto figo, specialmente gli sviluppi tecnologici che rendono asimmetrica la fazione nell'arco di tre partite, molto figo, con poi tutti insomma i
sì, sì, mi ricordo che l'avevo giocato, mi era piaciuto, ma mi aveva lasciato un po' di dubbi.
Vabbè, come
anche
tutte.
Perché c'erano alcune cose che non funzionavano quando l'ho provato io parlo di, l'ho provato almeno un anno fa.
Sì, sì.
Noi pure, forse
un anno e mezzo.
Mi sa 2 anni fa, prima del
Poi di recente, mi sembra 6 mesi fa, hanno fatto uscire nuovi moduli, cioè quello aggiornato in digitale, e da lì l'ho rivalutato parecchio, infatti lo attendo. Però ripeto, vanno fatte almeno 3 partite, se uno si ferma alla prima, lasciate stare, già ve lo dico io proprio.
Lo riprovo volentieri.
Un po' come Oath, cioè uguale.
Sì.
Una partita sì. Col pilot non dice niente. Cioè.
Sì, sì. Infatti molti off si sono fermati alla prima bocciandolo, ma secondo me non hanno capito bene il senso del gioco, che perché vanno fatte molte partite. Sì. Però insomma, questo è un autore che fa sempre titoli particolari che spaccano, sì. Cioè dividono anche lo stesso Root o John Company. A molti piace, ma so che a tanti non li hanno apprezzati, quindi ci sta pure. Ok, prima di fare l'ultimo giro, direi di fare, insomma, di parlare degli ultimi titoli, recupero 2 commenti. Il primo è questo qui di Lorenzo. Io sono in attesa del Game Found di Stalker, chissà. Allora, anch'io. Mi sembra che ne abbiamo parlato proprio oggi o ieri nella chat, là su WhatsApp.
Oggi.
La Weken ha assicurato che ce la faranno per il 2024. Poi questo assicurato può voler dire anche ci vediamo nel 2024. Occhio, stiamo parlando di gioco base. Wave, fra l'altro, quella inglese, non italiana. Cioè la spedizione solo per le copie
sì,
base inglese.
Sì, ma non ci credo. Non
però,
ci credo.
I don't know. Perché, insomma, sul Kickstarter stanno ancora di più accumulando ritardi i progetti. Adesso siamo arrivati a 2-3 anni di base. Per aspettare, insomma, come abbiamo visto pure con Galactic Lewis, insomma, si stanno prendendo i loro tempi su tutti i progetti. Antonello Aragone, al di là delle espansioni di Mage Knight, il gioco che aspetto più di tutti è The Elder Scrolls della Cheap Theory Games, anche se ho paura dei ritardi per la versione localizzata in italiano. Lorenzo, tu o Alex, voi l'avete visto, vi siete interessati a questo progetto? Perché per me è stata una delusione terrificante.
Io non avevo sentito parlare bene, mi sa.
Perché Too Many Bones, reskinnato con The Elder Scrolls.
Esatto, quando ho letto questa cosa qua ho chiuso io.
Perché? Cioè, il sistema di Too Many Bones è un capolavoro, ma manca tutto il resto. Manca l'open world, la narrazione, la crescita del... No, la crescita c'è, il personaggio, però insomma forse un po' più dettagliata la del Elder Scrolls, però non mi fare reskin, cioè fai qualcosa di diverso.
Integralo in un sistema più grosso. Infatti io quando era uscito io speravo che fosse quello che volevo già che fosse Skyrim.
Sì.
Il gioco da tavolo di Skyrim è stata una delusione incredibile per tutti, penso, no? E io speravo che con questo qua facessero quello che volevo che fosse Skyrim, quindi una parte narrativa importante associata a un sistema, a un boss battler, un dungeon crawler, qualcosa del genere. E insomma...
Sì, secondo me è un'occasione un po' persa.
Sì,
almeno poi sì. Capace uscire il giocone, però da quello che si è visto, quello che hanno fatto, insomma, hanno fatto vedere, peccato. Poteva uscire una roba più interessante. Uomo Alieno dice: io attendo con ansia Plight Unknown, dovrebbe uscire a maggio, giusto, per Modena.
Eh sì.
Quello, Flavio, l'abbiamo provato con te, mi sembra, giusto?
Molto carino.
Carino. Ho il terrore per il prezzo di listina a cui lo metteranno in italiano, perché alla fine parliamo di un giochino. Il piatto, quello centrale... Io spero non se ne escano con una roba di 80-100 euro, perché alla fine dei conti è un giochino.
Temo che siamo attorno agli 80, secondo me.
Ho
questa sensazione.
Quello è
spero di sbagliarmi.
È un problema perché il gioco è semplice, è carino, è fatto bene, però cioè, non li vale quei soldi. Non li vale. Un giochino leggero 80 euro mi sembra un po'... Un po' esagerato.
È un Family Plus alla fine.
Sì.
Vabbè. Ricordiamo Foundation of Rome. Okay.
Ah, va! Boom, pure lì. L'ho vista apparecchiato. Dove l'ho vista apparecchiato? Ah, Terni.
Ovviamente Mattia Ferrari ce l'ha.
Vabbè.
Ogni riferimento era puramente casuale.
A proposito, ne approfitto un attimo per fare una domanda alla chat. Vediamo se mi sanno aiutare perché sto impazzendo da un mese più o meno. Qualcuno sa dove recuperare un'edizione non economica di quelle che si trovano su Amazon del Crokinole? Perché io non... Crokinole.
Crokinole.
Se non sai cos'è il Crokinole,
la schicchera.
Aia.
Il gioco della schicchera.
Non l'hai mai visto? No. Ok, io ho un bellissimo ricordo a Essen con Mattia e Zach, che abbiamo fatto una delle serate più belle lì a Essen, e mi sono fissato che lo voglio recuperare, però le edizioni, quelle che ci sono su Amazon, tipo da 60-70 euro, sono le edizioni economiche che sembrano i giocattolini. Stavo cercando qualcosa di più professionale, solo che vedo che non lo producono da nessuna parte. Infatti chiedo aiuto alla chat se sapete dove è possibile recuperarlo. Momento un attimino d'aiuto. Lorenzo, ultimo titolo tra i più attesi?
Allora, ultimo titolo è già stato citato dalla chat, stavo aspettando Manuel proprio su questo, è Red Dust Rebellion.
Boom! Sì. Tanta roba.
Aspetta, eccolo qui. Allora, Red Dust Rebellion si presenta come un ennesimo, il dodicesimo volume della serie Coin. Questa volta non verrà curato da Volkerunke, ma verrà curato da Carmichael, perché fondamentalmente è il primo Coin ambientato in un futuro, diciamo, fantascientifico. Ecco. Come funziona? Allora, la meccanica dei Coin è rodata, se non la conoscete ve la si riassume facilmente. Voi praticamente non è un card-driven, ma è un card-assisted. Voi avete una carta che vi dà un evento, vi dà l'ordine di turno per quel turno lì, appunto, dei giocatori, e voi dovete scegliere se effettuare, se siete il primo di turno, diciamo, dovete scegliere se effettuare l'evento che trovate sulla carta oppure effettuare una serie di operazioni. A seconda di quale operazione fate, dovete, avrete, fatemelo dire bene, darete ai vostri avversari che vi seguono nell'ordine di turno un maggiore o un minore vantaggio, ecco, in questo senso. Se voi effettuate, ad esempio, l'evento della carta, che di solito sono eventi molto forti, date la possibilità a chi segue dopo di voi durante il turno seguente di effettuare un'operazione, delle operazioni speciali che di solito sono molto importanti, sono molto forti come mosse, ecco. Niente, il gioco mi sembra super interessante anche per il motivo che è ambientato nella guerra tra la Terra e Marte, che, piccolo spoiler, è anche quello che succede nel modulo 3 di High Frontier. Quindi, diciamo, è una fantascienza futuribile, una hard sci-fi. Uomo Alieno dice P500 è effettuato un anno e mezzo fa, che è quando l'ho effettuato io, quindi quest'anno finalmente pare che dovrebbe essere rilasciato, quindi stiamo aspettando che ci prelevino i soldi dalla carta in maniera tale che poi ce lo spediscano. Sulla carta è super interessante, vediamo un secondo. Non ho ancora avuto modo di leggere il manuale.
C'è un video dell'autore su BGG, mi pare, che lo spiega, che lo racconta.
Non l'ho ancora visto.
Se che tra l'altro è anche un content creator, perché è quello di 3 Minutes Board Games.
Ah!
Sì.
Questo signore qui, quindi.
Aspetta un secondo, rispondo un secondo a Filippo Campana, che dice che Foundation of Rome è piaciuto. No, ma non stiamo parlando del gioco. Il gioco è anche carino. Della overproduzione per un gioco in realtà molto family style, ecco. Cioè, no, il gioco è carino, sì.
Velocemente rispondo a Antonello Ragone, sta facendo riferimento a Elder Scrolls della Chip Theory Games. C'è il sistema della campagna in 3 partite, il combattimento è simile con i dadi, ma anche le mappe sono molto più ampie e dettagliate rispetto a Too Many Bones. Non direi che è un rischio in Too Many Bones, soprattutto dopo aver visto l'ultima live. Ovviamente io ti parlo di sensazioni, non l'ho provato, non l'ho giocato, e anzi spero di ricredermi, perché mi piacciono i giochi che fanno la Chip Theory Games, mi piace Elder Scrolls, mi piace Too Many Bones, insomma, spero di ricredermi un attimino, quindi tranquillo. E tu, recupera Lorenzo...
Strong, Vincenzo, recupera...
Cosa?
20, recupera 20 Strong.
Lo so, sto cercando un mazzetto da recuperare, perché mi intrippa parecchio.
No, è stradivertente.
Devo recuperare un mazzetto. Sto solo decidendo quale, cioè devo capire quale ambientazione, ma poi...
Solar Storm, che vabbè, è fatta scientifico, però se c'è Oplomacus e c'è anche Too Many Bones, praticamente. Sono i 3 mazzi che c'erano nella campagna. Sai, però a livello di gioco in sé è uno dei solo più belli che abbia mai fatto.
Ecco, appena scomparso tutto l'interesse, appena detto solo.
Ah, il gioco in solo,
Non si poteva giocare anche in compagnia, tipo in due?
Un gioco in solitario, completamente solo.
Finito qui. Ok, velocemente, Giacomo di Raimondo, appena finito di leggere il manuale di Fire in the Lake, primo coin per me, vedrò anche il tutorial di Lorenzo. Ancora non mi è molto chiaro il tutto.
È molto complesso, diciamo. Ci sono le interazioni tra le fazioni sono tutt'altro che banali e tutt'altro che lineari. Diciamo, secondo me, tra i coin forse è il più complesso, però il più bello, insomma, quello che mi è piaciuto di più.
Forse conveniva, vabbè, non so se è già partito, però, cioè se è già giocato altri coin, ma conveniva partire da Cuba Libre.
Cuba Libre è tra i più facili, sì.
Più tranquillo.
La cosa allucinante è che Cuba Libre, è per essere un coin, è talmente tanto facile che dici, ma non sto giocando un coin, cosa diavolo sto facendo? Poi ti rendi conto che in realtà le interazioni che si vengono a creare sono molto più profonde della sensazione che ti dà all'inizio. La prima partita mi era sembrata una roba, boh, no sense.
Ok, Alex?
Io sarò brevissimo, perché mi avete fregato Seti.
Che palle questa storia, per quanto me la meni?
Però questo era una cosa in più, perché ho 3 righe.
15 titoli, se vuoi.
Perché ancora non si sa nulla, completamente nulla, ma abbiamo uno dei miei autori preferiti, che è Ode, e per essere uscirà questo gioco, si chiama Suna Valo, ma non c'è su BGG,
A posto.
Oh, non c'è su BGG.
Richiudo tu. No. Oh, che è successo stasera?
Lorenzo, esci da questo Alex.
Infatti mi ha messo davvero lui prima. Si chiama Suna Valo, è un gioco solo per 2 giocatori, è un gioco di carte. C'è già questo, che è un gioco di carte sulla costruzione di un villaggio. con tantissima, tantissima interazione cattiva, come ci abitua il caro Ode. In realtà no, perché Ode sono giochi da solo praticamente. Però sono molto curioso perché c'è un'immagine che è questa, guarda, c'è l'immagine che è questa qui.
Ho capito di quale parli. Sì, sì, sì.
Ok, sì,
sì.
Sì. Sì, sì.
Ok. Questa immagine qua, ma si sa solo questo piccolo dettaglio, ma Ode, mi corazon, quindi non vedo l'ora di metterci le mani sopra, quindi è una così.
Madonna, io se quello lì scrive un'altra volta un regolamento lo prendo a schiaffi.
No, dai!
No,
c'è di peggio,
Di peggio, voglia.
Il regolamento di Agra lo volevo uccidere, uccidere.
Oh, cavolo, che gioco, Agra. No.
Agra bellissimo, ma quel regolamento una melma proprio, guarda.
Il regolamento, anche il tabellone, non è che aiuti tanto a giocarci.
Ma in realtà il tabellone è quello, tu butti i componenti e ci fai un bel quadretto, perché è proprio bello, no? Menzel comunque sa fare il suo lavoro.
Ok, Flavio?
Allora, io ho quello che praticamente in realtà poi era il secondo posto della mia classifica di giochi più attesi dell'anno, e questo titolozzo appena ho scoperto è verissimo, appena ho scoperto che avrebbero fatto questo titolo, subito li ho contattati sperando che poi magari potessi partecipare magari anche all'anteprima sul Kickstarter e provarlo in anteprima, perché il suo predecessore mi sta piacendo veramente da morire, e sto parlando di World Order: A Race for Global Hegemony. È praticamente il seguito spirituale di Hegemony, della Hegemonic Project. Non si sa pochissimo, a dire la verità, di questo gioco. Non ci sono immagini, ce n'è solo una che hanno tirato fuori forse oggi. Anche qui abbiamo di nuovo quattro fazioni, quindi abbiamo la Cina, abbiamo l'America, abbiamo l'Europa e abbiamo la Russia, porca miseria, che ovviamente competono tra di loro, però su scala mondiale, non più all'interno di uno Stato come avveniva con Hegemony, quindi ognuno ha la sua classe politica, qui invece siamo proprio dei governi delle nazioni, in sostanza. Incredibilmente curioso, perché a me il tema politico, almeno nei giochi da tavolo, mi interessa particolarmente. Soprattutto poi quando c'è questo scambio di votazioni, c'è questa sorta di metagioco all'interno, anche se poi le contrattazioni in generale nei giochi non mi fanno impazzire granché. Vi faccio vedere anche questo, se riesco a condividerlo, che è praticamente il tabellone, hanno mostrato. Ora, loro non sono famosi per fare giochi bellissimi, perché in effetti se vai a vedere Hegemony, a parte le carte,
a me
che sono veramente
piace.
Sì, però è freddo come una passeggiata, sì, in un frigorifero.
Ma è il suo bello, secondo me. Esatto,
sì,
è il suo,
sì,
bello.
Sì, sì, sì. Esattamente. Wow. Esattamente. Diciamo che non ti aiuta a immedesimarti nel
no,
tema, quello
che
vedi.
Però è un po' come che, non so, Ui, se te lo ricordi il film War Games.
Certo che me lo ricordo, che mi prendi, okay, per i fondelli.
No, vabbè, magari non te lo ricordavi, non l'avevi visto. Però, cioè, la mappa stilizzata del sì, mondo, sì, con le testate nucleari che viaggiavano, cioè, sì, doveva essere così. Era il,
certo,
suo bello.
Certo, certo.
È quello. Freddo, ti astrae, però tu sai che, cioè, quel punto lì non è un punto, ma è una testata nucleare. E in, sì, Hegemony, sì, hai la stessa cosa. Ti astrae, no?
Sì, 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 sì. Qui invece hanno fatto, vedi, un tabellone che, pur non essendo incredibilmente eccezionale, e parliamo sempre di un'immagine, di un prototipo, comunque ti dà l'idea un po' di essere più, no, sul controllo della terra, della tua nazione, eccetera, eccetera. E non si sa altro, non si sa altro, ma ovviamente l'hype è enorme.
Sì. Non lo so, la mappa mi ricorda...
Risico,
tipo, sì, dirò una cazzata, ma mi ricorda un po' Risico.
I colori, è vero,
sì,
la prima cosa,
so,
che ho pensato pure io.
Non so, mi ricorda un po' Risico, però vabbè, dai, vediamo che succede. Sì,
al 2030.
Basta che sono chiari, perché no, insomma, va bene così. ok, allora recupero giusto un paio di commenti. Mattia Ferrari, tra i titoli che aspetto ci sono El Burro, Epos e Dolcissima Vita della Spielworks.
El Burro è una costa della granca, quindi non lo aspetto come il pane anch'io. Dolcissima vita della Spielberg, tra l'altro, che sta facendo questa trilogia sull'Italia, e questo è il primo gioco sulla, dove produciamo lavatrici, queste cose qua.
La San Giorgio di Magnotta.
La italiana.
Ma che signora, sono Magnotta.
Ecco qua.
Senta io!
Manuel Chiofi, Red Dust, Rebellion promette di essere un coin complesso ma non lunghissimo. Curioso di capire la storia, anche perché bisognerebbe studiarla un po' per comprendere le dinamiche tra le fazioni.
Sembra molto molto interessante.
Comunque. E non so se avete letto o avete visto la serie di Expanse.
No, ne abbiamo già parlato la scorsa volta, ho visto solo qualche puntata, me la devo recuperare tutta.
Lorenzo, poi ne parliamo in privato, ma sul problema dei tre corpi, cosa ne dici?
Non l'ho visto, perché non ho Netflix.
Bomba atomica all'inizio, poi...
Una porcheria con la rincorsa.
No, è iniziato benissimo, poi... Cavolo, estero. Vabbè, chiuso il discorso.
Per chi vuole sapere, poi scrivete nei commenti, che nel caso... rispondo.
Io sinceramente ho smesso, cioè, piccola parentesi, ho iniziato a vomitare praticamente dalle orecchie quando hanno tirato fuori quella roba tipo videogioco, ho detto vabbè, finito tutto, ciao.
No, ma fin lì ci stava anche.
No.
Ok.
Secondo me doveva finire
se
la
volete
seconda
volete vi spiego
puntata,
davvero il problema dei tre corpi.
No, grazie, lo conosco.
Prossima diretta. Raffaele, anche se è già uscito, cosa mi dite di Senjutsu?
Ho iniziato lo scenario in solitario. Da spiegare è troppo lungo. Vabbè, anche lì abbiamo un regolamento che fa smoccolare un attimino. È un gioco di carte, fondamentalmente, dove tu hai un tuo mazzo di carte. Ci sono dei mazzi precostruiti nella scatola, ma poi con l'esperienza puoi anche costruire un tuo mazzo, dove tu devi affrontare solo, per esempio, uno scenario, che comunque sono due libri scenari in solitario, che ti racconta una storia. Man mano che va avanti, anche lo scenario cambia, si sposta in varie ambientazioni, ed è un gioco dove tu devi combattere a suon di carte degli avversari. Facendo delle mosse, vai con il classico gioco dove devi combattere uno contro l'altro nel caso di multiplayer, ma con la storia è più carino, perché comunque devi combattere contro questa intelligenza artificiale che ha un mazzo tutto suo e che a volte è anche cattiva. Combo, spostamenti, cercare il punto giusto per tirare giù l'avversario, la tempistica giusta, un gioco carino. Mi è piaciuto pure la tematica. Dammi Giappone, a me sono tuo, e quindi ho iniziato adesso il primo scenario, ho iniziato il secondo e andrò avanti a fare tutta la campagna, poi vediamo se vorrò fare anche la seconda.
Ok, va bene, allora vi dico io giusto l'ultimo titolo, poi se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, insomma, ne parliamo. Allora, una nota prima di dire l'ultimo titolo. Io sto differenziando molto la classifica rispetto a quei giochi che sono usciti nel mio video dei più attesi, sì, perché in alcuni casi, tipo per Pagan, è già uscito. Insomma, parliamo, immagino che la chat voglia sapere di roba che deve uscire. Invece altri, come esempio Heatherstone, secondo me per il 2024 la vedo abbastanza difficile. Quindi preferisco non inserirlo e metterci altra roba che è un po' più sicura per il 2024. Quindi datemi un solo secondo, recupero tutto, eccolo qua, ce la posso fare, ce l'ho fatta, eccomi qua. Allora, il titolo di cui sto parlando è un gioco che in realtà con Mattia... no, un attimo, devo sistemare una cosa su BGG. In realtà con Mattia abbiamo avuto un enorme spoiler a Essen, e però poi, insomma, si è concretizzata proprio un mesetto fa, quindi non sono riuscito a inserirlo nel video perché, insomma, l'annuncio è arrivato dopo, e sto parlando del nuovo gioco di McGertz, ovvero Seven Empires. Boom! Allora, qui secondo me...
Stensa la rondella.
Sì, e infatti secondo me qui o fa la schifezza del secolo o ne esce il capolavoro totale, perché senza rondella È fra l'altro un gioco che non è completamente deterministico, comunque ci sono delle forti dosi di elementi nascosti, perché ci sono gli eventi che vengono tenuti in mano dei giocatori, quello, e tu non sai che eventi ti potrebbe giocare l'altro. Addirittura in una versione avanzata c'è il sabotatore, e tu non sai quale giocatore deve sabotare quale fazione. Non c'è, come detto tu, la rondella, le azioni sono fisse, prefissate, non è Imperial 3.0, 2.0, insomma, non è il prossimo Imperial, per chi se lo stesse chiedendo.
Una riedizione.
Molto. No, in realtà no, è completamente diverso. È uscito sia su BGG che anche sulla Tana dei Goblin, c'è un estratto dell'intervista che è stata fatta a McGertz, con tanto di flusso di gioco, spiegazione di alcune cose, e se leggi quello che sta facendo ne esce un gioco diverso, che lui si ispira un po' a Imperial. Fai conto che mancano pure i soldi, non c'è tutta la questione azionaria, il mercato completamente scomparso, invece c'è l'influenza con cui tu puoi utilizzare i vari imperi, c'è giusto questa cosa che prende da Imperial, che puoi giocare con più fazioni, con più imperi, o potresti anche essere senza imperi. Si sa ancora poco, so che i regolamenti stanno girando in anteprima, io ho chiesto all'autore se me ne passa uno perché vorrei saperne un po' di più, essendo Imperial uno dei miei giochi preferiti di sempre, però sembra molto incentrato sull'aspetto militare e politico, mentre Imperial era fortemente incentrato sull'aspetto economico. Ogni tanto vedo la chat che ride, che cosa sta succedendo? Adesso ho capito, va bene. Ragazzi, vi dico che nel backstage Just Games Night Live alti livelli, proprio altissimi livelli.
Coglione.
Siamo finiti praticamente terza media nel giro di due minuti.
Una roba. Bene, andiamo. E Mattia dice: considerando che Essen lo aveva solo in mente, è incredibile come si è già a questo punto dello sviluppo dopo nemmeno sei mesi. Ma secondo me Mattia era un po' più avanti, non ce lo voleva dire, ma secondo me era un po' più avanti. Minchia, state facendo schifo nel privato, veramente schifo.
Sai che faccio una screenshot e poi la posto sulla pagina Facebook, sì.
Vabbè, comunque, insomma, mi fermo qua, perché il resto dello staff di Just Games ha deciso che è il momento di cazzeggiare come in terza media, di fare autogestione. Ok, va bene. Voi volete aggiungere qualcos'altro prima di andare in chiusura? C'è qualche altro titolo?
Io dico solamente che non criticherò più un gioco per almeno due puntate dopo aver parlato di durata a livello grafico.
Ok. Beh. Però anche la plancia di World Order, insomma, non è che proprio scherza, Però, vabbè.
E ti ricordo che hai parlato male anche di Starship Interstellar.
A Tiny Epic Crimes, insomma.
Beh, sai cos'è? Che Starship Interstellar, se tu vai a pensare, tu guarda, leva la parte del sistema solare, il resto è brutto proprio.
È un foglio Excel.
È molto stilizzato, sì.
È capito?
Su questo non sono d'accordo.
No, con l'idea di esplorazione spaziale, forse
sono
questo
d'accordo.
Intende
su questo
Alex.
Sono d'accordo.
Ce la faccio!
Bene, chiudiamo, va, che sennò
sì,
qua
è meglio, male. La vedo malissimo.
Brutti, ma almeno in Ziggurat ci sono dei conigli, ecco.
che saltano quanto una persona, però, cazzo.
Non lo so, ragazzi.
Un coniglio alto così da terra.
Veramente siamo tornati al liceo. Cioè, anche che andiamo tutti a fumare al bagno delle ragazze, siamo a posto.
Tu andavi a fumare al bagno delle ragazze?
Tu invece quello dai, degli uomini
lo buttavano fuori da quelli ragazzi.
Veramente fumavo in classe, ma vabbè, dettagli.
Minchia, vai, alti livelli. Va bene, comunque. Allora, fateci ovviamente sapere anche i vostri più attesi del 2024. Per chi vuole parlare del problema dei tre corpi, scrivete poi nei commenti, perché Lorenzo, Alex e Flavio, insomma, ne hanno da dire.
Non perdete tempo a vederlo.
Quindi insomma, scrivete tranquillamente nei commenti. Ci ribecchiamo, penso quasi sicuramente tra 2 settimane, quindi il 23 aprile, dico quasi sicuramente perché non si sa mai come vanno le cose. Sì, sì, che ultimamente escono cose strane. E ringrazio Alex, Flavio e Lorenzo per aver partecipato stasera.
Vincenzo.
Eccola. ringrazio anche i ragazzi del podcast.
Lo stai lucidando.
Se fai che cazzo. No, chiudiamo. Mi raccomando, ragazzi, il podcast, quando questa puntata verrà caricata tra 4 mesi, insomma, poi vi salutiamo così. Vi salutiamo così.
Non è stata caricata, quindi
esatto.
E vi ricordiamo, ce la faccio, e vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook. Vi ringraziamo tantissimo per averci seguito e ci vediamo tra 2 settimane. Buonanotte a tutti quanti.
Buonanotte.
Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.